www.gap.com.
Siamo in compagnia di un altro ospite, Francesco Girardi, buongiorno, come sta?
Salve, grazie, bene, sto bene, sì.
Allora, avevamo istituito una regola che in radio ci diamo tutti del tuo, ok? Quindi
benissimo.
Così appiattiamo qualunque possibile filtro. Allora ragazzi, abbiamo subito qualche domanda.
Sì, volevo introdurre
innanzitutto
Francesco Girardi, è ingegnere ambientale ed esperto di strategia rifiuti zero.
Sì.
Che vuol dire?
Così dicono.
Così dicono.
Che vuol dire? Che sia ingegnere ambientale lo so, perché no, c'è
quello
di carta.
Ci fidiamo.
Carta ovviamente che io riuso e non riciclo mai perché ce l'ho in bacheca e non è possibile farla diventare rifiuto, a differenza di tanta carta che vedo comunque qui su queste scrivanie che
esatto.
Spero prima o poi
dovevamo farla sparire prima
dematerializzate
sì, in effetti non è proprio una bella figura abbiamo fatto
per favore almeno scriveteci anche dietro. Sì, sono un esperto di strategia rifiuti zero. La strategia rifiuti zero è una strategia economica
sì.
Con la quale tante comunità in Italia, parliamo di più di 250 comuni in Italia, oggi applicano per insegnare ai propri cittadini e avviarli alla, non solo all'aumento della raccolta differenziata, ma alla riduzione della produzione di rifiuto. Quindi sono due concetti completamente diversi.
È come se fosse qualcosa no, a monte, no?
Bravissimo.
Rispetto a monte della catena.
Esatto, mentre l'approccio prima della strategia zero waste era quello di aumentiamo la differenziata, anche se produciamo magari tanti rifiuti, dividiamoli. In realtà zero waste, che prende poi le mosse dagli esempi che arrivano da alcuni teorici come Gunther Pauli o Paul Connett da San Francisco, tendono invece a insegnare le iniziative politiche e di attività domestica e non domestica, quindi anche le attività commerciali, a non produrre rifiuti.
Mi colpiva una cosa, non rifiuti ma risorse, ecologia e economia. Come se volessimo mettere l'attenzione più sull'aspetto economico, ma perché questo? Forse, questo magari è un cappello introduttivo che faccio io, ma ovviamente puoi smentirmi. Perché magari l'uomo è più sensibile a certe frequenze, quindi quando parliamo di economia, di un tornaconto, forse è il momento che realmente si attiva, piuttosto che arrivare no, infine al discorso del disastro ecologico, è meglio parlare di rifiuti come una risorsa economica, perché?
È proprio, hai centrato il punto, e ti ringrazio per la domanda, perché in effetti è tutto lì. Se l'economia tradizionale, tra l'altro oggi per buona parte assorbita dalla finanza, quindi di economia c'è ben poco ormai, si è orientata verso un mondo che non doveva avere problemi a produrre rifiuti, perché PIL significa produrre rifiuti, anzi, analizzare la produzione di rifiuto è un indice per il quale gli economisti tradizionali che puntano sullo sviluppo e sulla crescita ritengono che quando si comincia a produrre meno rifiuti sta per arrivare un calo del PIL. Ecco, bisogna uscire fuori da questo paradigma. E l'ecologia è la vera economia e non è possibile più, voglio dire, anche crescere se noi non capiamo questo. Perché, di fatto, bruciare i rifiuti significa negare alle industrie l'opportunità di risparmiare dall'approvvigionamento di materia prima. Se la plastica ce l'abbiamo qui sul nostro tavolo e può andare nella fabbrica della plastica che sta a 200 km da qui, per quale motivo deve arrivare un derivato del petrolio da fuori continente? Chi paga questa filiera? Ecco, noi ci proponiamo come coloro che, facendo riciclare di più ai nostri cittadini, nelle nostre città, da queste miniere urbane può arrivare la nuova materia da introdurre in testa alle filiere industriali. E quindi scollegare completamente la produzione di rifiuto dal PIL. È possibile avere un progresso economico che magari genera anche altra crescita economica, proviamo, è probabile che succederà questo, se ricicliamo e riduciamo a monte la produzione di rifiuto, se riusciamo ad andare verso una crescita selettiva della nostra economia, no? Quindi una decrescita felice o anche detta crescita selettiva.
Secondo te è più un cambiamento culturale che, che va innescato prima di ottenere questa innovazione dal punto di vista ecologico ed economica, o viceversa, cioè si innesca prima un processo in qualche modo dal punto di vista socio-economico e direttamente poi le conseguenze hanno impatti sulla cultura delle persone?
Qual è no, le persone sono già pronte, non c'è più alcun passo a mio avviso socio-economico da attendere o da provocare. Io vengo dall'esperienza di Tivoli, comune qui vicino Roma, sono amministratore unico della società che gestisce i rifiuti in questo comune di 57.000 abitanti. In questo comune, di fatto, i cittadini che non facevano la raccolta differenziata, nonostante i comuni vicini fossero tutti, chi col porta a porta, chi in un altro modo, ha già avviati la raccolta differenziata, hanno dimostrato in questo primo anno di strategia rifiuti zero di saper sia differenziare ottimamente i rifiuti, sia di saper ridurre la produzione del rifiuto. Quindi, come questa esperienza, ce ne sono tante altre. Quindi lo scatto socioculturale è lì, anzi i cittadini non aspettano altro che gli enti pubblici e gli enti privati gli diano modo di poter far vedere quanto sono bravi.
Chiarissimo.
Ecco,
chiarissimo.
Io le volevo chiedere, secondo lei qual è il motivo per cui fra nord e sud in Italia c'è così tanta differenza in ambito di raccolta differenziata?
Allora,
è solo a livello culturale o anche a livello proprio di infrastrutture?
Io sono casertano, sebbene abbia lavorato 10 anni in Toscana, a Lucca, e adesso sono qui a Tivoli, ovviamente faccio consulenza anche in tanti altri comuni, dal nord al sud. E posso dirti che noi cittadini del sud, da Roma in giù, Roma esclusa, siamo più bravi di gran parte dei cittadini del nord, perché non sappiamo produrre rifiuti, perché saremo più poveri. Abbiamo un passato agricolo che tocchiamo ancora, sappiamo ancora cos'è la terra perché non ce l'hanno ancora asfaltata tutta, a differenza di gran parte del territorio del nord. E quindi sappiamo, per esempio, riciclare molto meglio, recuperare molto meglio lo scarto verde e l'umido, che è il 40% del rifiuto, perché ci facciamo naturalmente del terriccio. I nostri nonni, mia nonna è un agricoltore, è ancora viva.
Ma è vero che il compost è stato inventato dai nonni in realtà? O...
Certo, certo. C'erano una volta in tutta Italia le corti dove vivevano i cittadini, e c'era una letamaia, così si chiamava, dove lo scarto umido veniva lì accatastato e dopo alcuni mesi veniva poi portato a fare concime, che è poi vita. Sapete bene humus cosa significa? Humus ha la stessa desinenza di origine ebraica della parola uomo, umanità. Siamo noi. La terra siamo noi, da lì veniamo e lì dobbiamo tornare. Quindi non c'è futuro possibile, e lo state vedendo. Madre Natura purtroppo sta dando dei segni che poi si traducono in costi economici. Voi pensate che una buona parte del PIL, circa il 10-15% della regione Toscana, per esempio, viene investito per opere sul dissesto idrogeologico. No, cosa comporta bruciare i rifiuti e non riciclarli? Aumento della CO2, aumento dell'effetto serra, le famose bombe d'acqua, certo, che poi ti devastano un territorio e creano una società che si regge sulle medicine, per esempio, no? Perché hai parlato prima di economia tu? Perché non mettere nei business plan di chi promuove lo sviluppo fine a se stesso anche una colonna in cui vengono segnati i costi sanitari dell'abbruciamento dei rifiuti,
certo,
e non anziché una colonna invece che dice: guarda, se non li bruci hai dei costi indotti ridotti dal costo sanitario e dalla mancata bonifica di un territorio o dal mancato investimento in opere di regimazione idraulica, idrogeologica dei territori colpiti dalle bombe d'acqua, che quindi crea più economia rispetto allo sviluppo tradizionale.
Ragazzi, se voi non avete altre domande, forse c'è quella di Rito.
Quella di Rito la dobbiamo fare,
ragazzi.
Comunque. In una giornata così organizzata, in Innovation Day, la domanda di Rito è: che cos'è per te l'innovazione?
L'innovazione è quella che ha fatto, che ha saputo insegnare Madre Natura a noi oggi, che siamo bravissimi a guardare un video e a capire qual è stata la storia nelle ere geologiche di Madre Natura. Dobbiamo imparare a innovarci come Madre Natura ha saputo fare da sola, e da sola è riuscita a capitalizzare gli errori che cent'anni dopo cent'anni, millenni dopo millenni ha fatto, fino ad arrivare da Pangea e Pantalassa, cioè sapete cos'è Pangea Pantalas?
Qualcosa mi ricorda, era
significa
terra
e voi che state a scuola, ve lo ricordate?
Mi ricordo un unico
la deriva dei continenti, che poi la Pangea si è aperta e ha fatto l'Italia, ha fatto, no? Prima era tutto uniforme, ecco, da lì a oggi addirittura non c'eravamo noi. Oggi ci siamo noi, ci sono i nostri figli, c'è vita, c'è prosperità. Ecco, innovazione è quello che la Madre Natura ci ha insegnato, a innovare, a creare prosperità.
Perfetto.
Allora ringraziamo Francesco Girardi per essere intervenuto ai nostri microfoni.
Grazie.
Ci auguriamo di riaverlo presto qui ai nostri microfoni, magari in corso d'opera. Ragazzi, noi rientriamo fra poco, adesso andiamo a mangiucchiare qualcosa. Comunque la radio continua la sua diretta,
ciao.
State collegati.
Ciao.